E abbiamo ascoltato ancora una volta, come ci avete chiesto, Fabrizio De André, e noi siamo di nuovo in diretta con il nostro 600 storico. Siamo in Francia, alla corte del Re Sole, Luigi XIV, la corte di Versailles, e abbiamo cercato di mostrare una possibilità di questo potere sovrano che ho cercato di descrivervi noi in questa giornata, la possibilità dell'assolutismo, un potere che per mantenere il controllo e la pace sullo Stato prende tutti i poteri, no? Prende il vento assoluto, cerca di limitare tutte gli altri le altre forze sociali. Abbiamo visto che cerca di limitare i parlamenti territoriali e cerca di limitare anche l'aristocrazia. Che cosa fa con l'aristocrazia? A pagina 135 c'è una frase interessante. Solo alla fine di pagina 135, 135, in quel piccolo capitolo che inizia in grassetto con "fece edificare un'immensa reggia a Versailles", e infatti, dice il vostro libro, Luigi XIV acquistò con denaro pubblico il consenso dei suoi possibili oppositori. Cosa fa Luigi XIV? Usa il denaro pubblico, cioè usa il denaro dello Stato. Come otteneva il denaro dello Stato? Con le tasse, per esempio, con le tasse. Usa il denaro pubblico per fare cosa? Per mantenere i nobili e l'aristocrazia a Versailles, per mantenerli e far loro spendere settimane, giornate, mesi in uno spazio paradisiaco. Allora, voi cominciate a fare una riflessione, lancio questa domanda, chissà se qualcuno vuole rispondere, ma se esiste un re assoluto che usa i soldi pubblici, cioè i soldi delle tasse, i soldi che appartengono, no, a tutto lo Stato, i soldi dei sudditi, e li usa per mantenere nella bambagia la nobile aristocrazia. Beh, ma a un certo punto i francesi come potrebbero prendere questa cosa? Un re che per avere il massimo dei poteri compra, di fatto, compra l'aristocrazia utilizzando soldi pubblici, no? Compra l'aristocrazia, il suo consenso, utilizzando però soldi che non sono del re, ma sono dello Stato. E allora gli altri sudditi, i francesi, come potrebbero reagire? Come potrebbero prenderla? Ecco, aspettando eventuali vostre risposte, noi proseguiamo sempre sulla stessa pagina. Vi invito a guardare l'immagine, a pagina 135, un olio su tela che rappresenta proprio il sovrano Luigi XIV, guardatelo in tutta la sua grandezza, no? Vediamo la raffigurazione del re ufficiale, il sovrano posa in atteggiamento solenne, la sua figura imponente. Questa immagine, tra l'altro, questo dipinto lo potete vedere tuttora al Louvre, a Parigi. Indossa un lungo mantello ricamato con gigli d'oro, emblema della Francia, impugna lo scettro e anche al fianco la spada appartenuta a Carlo Magno. Fate attenzione, lo scettro e la spada, il sovrano con lo scettro e la spada, che cosa vi ricorda? Ovviamente vi ricorda la copertina del Leviatano, no? Questo libro di un pensatore inglese che proprio in questo periodo teorizza lo Stato assoluto come un grande mostro, un Leviatano, un mostro marino biblico che abbraccia il territorio dello Stato, rappresentando tutti i cittadini, tutti i sudditi. Attenzione, continua a oscillare, ma i cittadini non esistono ancora, vedremo quando esisteranno i cittadini. Rappresenta tutti i sudditi e in braccia tiene stretto in pugno la spada e lo scettro pastorale, no? Così come fa Luigi XIV in questa immagine. E intanto attendo vostre possibili risposte. Ecco, una nostra ascoltatrice: "si ribellano al re", dice la nostra ascoltatrice. "I cittadini", che non sono ancora cittadini, mi raccomando, continuo a sbagliare, ma volutamente, i sudditi si possono ribellare perché dicono: "ma com'è possibile che il re assoluto utilizzi le nostre tasse, i soldi pubblici, per mantenere buona l'aristocrazia", no? Per dirla in maniera semplice. E anche un nostro ascoltatore dice: "una rivolta". E allora noi stiamo mettendo, vedete, qual è la mia operazione? Sto mettendo le basi per raccontarvi di una rivolta, di una grande rivolta, che avverrà alla fine del Settecento in Francia, che è la Rivoluzione francese. Allora, noi per capire la Rivoluzione francese dobbiamo capire ciò che c'è prima, dobbiamo capire questa struttura stato assolutistico, di stato assoluto che si mantiene in piedi grazie a quello che potremmo definire i soldi dei contribuenti. A un certo punto però il popolo francese si innervosisce e rovescia la monarchia francese. Lo vedremo, siamo ancora distanti, adesso siamo soltanto fra 600 e 700. Chiede la nostra ascoltatrice: ma le tasse dello Stato dovrebbero essere usate per il regno, non per comprare l'aristocrazia. Secondo me i sudditi avranno presa malissimo e si ribellano di sicuro. Bravissima la nostra ascoltatrice, è quello che succederà. Noi abbiamo quindi con questa riflessione messo le basi per spiegare in futuro, avverrà a maggio, faremo la rivoluzione francese. E adesso già voi l'avete intuito, che questa situazione, questo stato assoluto, che certo è innovativo, e ora vedremo che cosa fa, no, di preciso, il nostro Luigi XIV, poggia su delle basi molto friabili, perché se i sudditi si ribellano, allora cambia proprio tutto lo scenario. Ma al momento siamo ben distanti da una rivolta. Adesso il nostro re è saldamente in piedi e ci resterà fino alla fine dei suoi giorni. Luigi XIV, il re sole, il re assoluto, il Leviatano che tiene in mano tutto il potere e che per farlo riduce gli altri poteri, addirittura comprandoli con i soldi pubblici. Vediamo allora pagina 138 e 139, no, girato pagina, quali sono in realtà mosse politiche di Luigi XIV. Scusate, ho sbagliato, sono a pagina 136-137, mi raccomando, 136-137, farò molta sintesi, quindi voi matita in mano, fate attenzione, matita in mano e radio o podcast, siamo entrati adesso nel territorio del secondo podcast, mi raccomando, matita in mano e podcast vicino all'orecchio, e sottolineate solo le parti importanti. Allora, Luigi XIV, dice il primo paragrafo, favorisce mercanti e artigiani, questo è da sapere. Non importa, anche se sarei felice che voi vi ricordiate il ministro delle economie preparato, no? Un ministro molto preparato che si chiamava Colbert, ma io ve lo dico, il ministro dell'economia si chiamava Colbert, che immagina, istituisce una politica economica innovativa, davvero innovativa per questo secolo, non importa il nome, cerchiamo di capire quali sono le mosse economiche di Luigi XIV. Non studieremo la parte sulla creazione di manifatture reali, no, invece sottolineate, sempre a pagina 136 nella prima colonna, il potenziamento della flotta commerciale. Colbert, quindi il ministro dell'economia, non è importante il nome, capì che le colonie andavano sfruttate come fonte di materie prime e non come semplici miniere d'oro. Cosa fa quindi? Sviluppa la flotta commerciale francese, fa sì che essa si ingrandisca e sviluppi traffici intensi con le Antille e il Canada francesi. Promosse quindi tale scopo la nascita di compagnie commerciali e marittime, no? Compagnie commerciali e marittime. Che cosa succede? Quindi si intensificano i commerci della Francia, che si prepara a diventare anch'essa una potenza coloniale di grande livello. Siamo a pagina 136, il paragrafo Luigi XIV favorisce mercanti e artigiani, e alla fine della prima colonna vedete il potenziamento della flotta commerciale. Il potenziamento della flotta commerciale, questo è un aspetto fondamentale, no? Potenzia la flotta commerciale, crea compagnie commerciali e marittime, Luigi XIV insieme al suo intelligente ministro Colbert. E poi, altro aspetto importante, quindi sottolineatelo, impone dei pesanti dazi doganali. Che cosa sono i dazi doganali? Sono delle tasse straordinarie su tutte le merci che provengono dagli altri stati. Perché questo? Perché si vuole favorire l'economia nazionale francese. Se l'Inghilterra produce delle merci buone merci a basso prezzo e le esporta, questo è un problema per l'economia francese. Che cosa dice allora Luigi XIV? Tutti i prodotti che provengono dall'estero vengono tassati, così che la produzione francese è favorita sul territorio francese. Quindi una mossa per ricavare soldi pubblici, perché grazie alla tassazione delle merci straniere si incamerano altri soldi per lo Stato assoluto di Luigi XIV, ma al tempo stesso si penalizzano le merci straniere, si favorisce quindi l'economia nazionale. Impose pertanto, scrive il vostro libro, pesanti dazi doganali sulle merci in entrata nel paese. In questo modo i prodotti stranieri avevano un prezzo finale più alto dei prodotti francesi, perché chi li vendeva doveva recuperare il costo del dazio. Ecco, quindi Luigi XIV, per favorire il commercio, fece inoltre costruire nuove strade, ponti e canali navigabili in ogni angolo del paese. Ricapitolando quindi, cosa fa Luigi XIV insieme al suo ministro Colbert? Potenza la flotta commerciale e crea compagnie commerciali e marittime per ampliare la potenza coloniale francese, no? Futura grande potenza coloniale. Impone dazi sulle merci straniere, così da favorire il commercio, la produzione manifatturiera della Francia, e implementa, costruisce, migliora strade, ponti e canali navigabili per migliorare la comunicazione sul territorio francese. Ultima mossa che dovete sapere, ce l'avete nel secondo paragrafo, e sono sempre a pagina 136, il paragrafo "Al re sole serve denaro per la guerra". Io vi chiedo soltanto di ricordarvi questo dato: dal 1664 al 1704 l'esercito francese passò da poco più di 45.000 soldati a quasi 400.000, circa 9 volte tanto. Con i soldi pubblici istituisce un esercito nazionale. Questo è un aspetto nuovo. Vi ricordate gli eserciti come erano composti prima? In gran parte da mercenari. Carlo V, se aveva bisogno di fare una guerra, pagava dei mercenari e li mandava per esempio in Italia. Adesso invece Luigi XIV istituisce un esercito nazionale di potenza notevole, perché passa da 45.000 soldati a 400.000. Questo sostanzialmente è un nuovo tassello per costruire lo Stato moderno. Perché? Perché uno Stato moderno si dota di un esercito nazionale. Ovviamente, come vengono pagati questi soldati professionisti fissi, no? non di leva, un esercito regolare fisso, ovviamente con i soldi pubblici. E immaginate quindi che le casse Luigi XIV richiedano tanti soldi, e spesso anche i re sono costretti ad andare in debito. E allora noi non studiamo la guerra con le Province Unite, di queste del capitolo "Luigi XIV favorisce mercanti e artigiani e al re sole serve denaro per la guerra", bisogna sapere solo le cose che ho detto, ovvero la flotta commerciale, l'implemento della flotta commerciale, delle rotte commerciali, i dazi sulle merci straniere, le strade e i ponti migliorati per favorire gli spostamenti in Francia, e l'esercito regolare che passa da 45.000 a 400.000 unità. Questo è da sapere. E passiamo invece a pagina 137, al paragrafo "Contadini e parrocchie pagano le guerre". Chi saranno allora davvero coloro che pagano l'esercito, che pagano i costi pubblici di questo Stato leviatano, questo Stato mostro immenso? Sono i contadini e le parrocchie. Che cosa vuol dire? Si tassano, vengono tassati in maniera davvero notevole le parrocchie, quindi le istituzioni ecclesiastiche territoriali, e i contadini. Perché non vengono tassati gli aristocratici? Perché in realtà Luigi XIV deve assicurarsi il consenso degli aristocratici, a cui ha tolto ogni potere, quindi non può neanche togliergli i soldi. E al tempo stesso non si possono tassare i mercanti, perché la gran parte della politica economica di Luigi, l'abbiamo visto, si fonda proprio sui mercanti, e quindi chi pagano? Pagano gli ultimi. Per esempio, guardate a metà del paragrafo, sempre a pagina 137. Nel 1695 il re impose inoltre la capitolazione, una tassa che gravava in identica misura su tutti i maschi adulti del regno, a prescindere dalla loro ricchezza. Si trattava di un'imposta contenuta e irrisoria per un signore benestante, ma pesantissima per un povero contadino e la sua famiglia. Che cosa fa Luigi dice: c'è una tassa che è uguale per tutti i sudditi. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la tassa vale 5, magari per un aristocratico, per un ricco 5 è nulla, per un mercante 5 sono briciole, ma per un contadino che si spacca la schiena sulla terra tutto l'anno 5 è tantissimo. Non c'è quindi una tassazione progressiva, cioè una tassazione relativa alla ricchezza del contribuente, ma tutti quanti devono pagare la stessa tassa. Vedete come questo stato assoluto si fonda su il lavoro, la fatica dei più poveri, no? Dei contadini. E quindi voi già avete già previsto, no? la rivolta. E poi nel 1710 introduce anche un'altra tassa, il decimo, ce l'avete sempre a pagina 137, in base al quale ogni cittadino doveva versare il 10% della sua rendita. Questa è una tassa proporzionale, in questo caso la tassa era più equa. Tuttavia molti nobili riuscirono a sottrarsi al tributo appellandosi ad antiche immunità fiscali, cioè introduce una tassa progressiva, una tassa non fissa su ogni suddito, ma una tassa cosiddetta decima, cioè percentuale agli averi di ciascun suddito, ma i ricchi, gli aristocratici, riescono a non pagarla. E allora immaginate anche questo che cosa potrebbe significare per i poveri. Infatti l'aumento delle tasse non mancò di produrre numerose rivolte contadine, e per sopprimerle il re era solito inviare l'esercito e occupare i villaggi degli insorti, perché in fondo vedete come in realtà la storia è composta da cause e effetti che si sono in connessione tra di loro. Il re ha bisogno di un esercito regolare, per avere un esercito regolare ha bisogno di soldi pubblici, quindi tassa i sudditi e ottiene tanti soldi, facendo così impoverisce i sudditi che si ribellano, i più poveri, ma se si ribellano arrivano l'esercito che loro stessi si sono pagati, no? E questa è l'intelligenza anche del potere, dell'ordine, di questo nuovo stato assoluto sperimentato da Luigi XIV. E adesso vi ho spiegato altre due pagine, siamo alla fine di questa faticosa mattinata di storia, per fortuna c'è il podcast. Facciamo un'altra pausa prima di tornare in diretta. Mi avete chiesto di nuovo Logic e allora ce lo ascoltiamo.
I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. Other shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me, no one's heroic. And my life don't even matter, I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home, ain't nobody calling my phone. Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why.
It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long and seeing light in the dark gets things. And when you stare at your reflection, finding open hope it is, I know that you'll thank God you.
I know where you've been, where you are, where you're going. I know you're the reason I believe in life. What's the day?
day without a little night. I'm just trying to shed a little light. It can be hard, it can be so hard, but you gotta live right now. You got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine.
Who can relate?
Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I finally wanna be alive. I finally wanna be alive. I don't wanna die today. I don't wanna die. I finally wanna be alive. I finally wanna be alive. I don't wanna die. I don't wanna die.
To my legs give out, and I see my tears melt in the snow. But I don't wanna cry, I don't wanna cry anymore. I wanna feel alive, I don't even wanna die anymore. Oh, I don't wanna,
ed eccoci di nuovo collegati in diretta. Siamo alla fine di questa mattinata di storia. Mi raccomando, se non capite, riascoltate il podcast. Se avete difficoltà, rispiegherò da capo. È stata una giornata di transizione, in particolare l'introduzione è molto utile per capire dove siamo e dove stiamo andando, e poi ci siamo occupati dello stato assoluto di Luigi XIV. Una domanda faccio alla classe: se la Francia è il laboratorio dell'assolutismo, no? Se la Francia è il laboratorio del re che prende in mano, in pugno tutti i poteri e cerca di accentrare, no, ogni forma di governo, quale sarà il potere? Quale sarà, scusate, non tanto il potere, quale sarà la forma alternativa a questo potere? Sarà la monarchia costituzionale, cioè un re che governa con organi di mediazione, come il Parlamento, secondo delle regole stabilite da un patto che è scritto dentro la Costituzione. E secondo voi quale sarà lo Stato che dopo mille fatiche, no, è una storia molto turbolenta, sperimenterà la monarchia costituzionale? No? Quale sarà, di quale stato ci occuperemo alla prossima puntata, cercando di mostrarvi come è possibile governare in un altro modo, cioè con l'accordo delle altre parti sociali che partecipano attraverso parlamenti e costituzioni alle decisioni del re, no? Chi sarà questa altra forza politica che sperimenterà un'alternativa al governo assoluto? Se potete rispondere per intuizione, ovviamente per ipotesi, a questa domanda, siete già avviati in qualche modo alla prossima lezione, al futuro. Mentre arrivano altre richieste musicali che io spero di potervi accontentare, ragiono proprio su quello che sarà il futuro della prossima lezione, no? Faccio un'introduzione prima di passare ad antologia. In effetti ci occuperemo della nascita di una monarchia costituzionale, cioè ci occuperemo della nascita di un potere sempre monarchico, sempre statale, che però non ha più nell'assolutismo, quindi nell'accentramento di poteri alla Luigi XIV, il suo fulcro, ma avrà il suo equilibrio nell'accordo fra il re e le altre parti sociali, e in particolare le nuove forze della cosiddetta borghesia e della vecchia aristocrazia feudale. Questo stato non me lo state scrivendo, ve lo dico io, ve l'anticipo io, è l'Inghilterra che vedrà momenti di alta tensione, vedremo come addirittura un re verrà decapitato nel 600 proprio su ordine del Parlamento, perché voleva limitare i poteri del Parlamento, e dopo guerre civili di ordine religioso e politico, dopo tanto sangue sparso, l'Inghilterra riuscirà attraverso la forza del proprio Parlamento a istituire una monarchia costituzionale, e questo sostanzialmente darà la possibilità all'Inghilterra di sperimentare un'altra forma di governo non più assoluta, dove i sudditi sono sottoposti al potere sovrano, ma attraverso delle mediazioni che sono sostanzialmente definite dalla Costituzione, un concetto fondamentale anche per capire, per esempio, il nostro Stato, che non è una monarchia, ma invece si tratta di una repubblica. E allora, quindi, in questa settimana studiate storia, vi manderò una domanda o due, no, da rispondere sul quaderno classica relativa alla Francia, e adesso possiamo passare ad antologia. Sfumiamo quest'ora di storia ben dedicato al potere assoluto e sfumiamolo con una canzone francese. Chissà se la conoscete. Lei è Edith Piaf, la canzone è La Vie en Rose. L'ascoltiamo e poi ci troviamo qui in studio in questa nostra ultima mezz'ora per dedicarci un po' ad alcune lettere vostre e di un nostro amico che già abbiamo imparato a conoscere qualche mese fa ormai.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
C'è un interessante difetto nel nostro archivio radiofonico, perché lei era Edith Piaf, però era con Je ne regrette rien e non con La Vie en Rose, l'altra grande canzone che ha reso celebre Edith Piaf al pubblico internazionale. Io non mi pento di niente, non mi importa, per dirlo in maniera più educata. Edith Piaf dice un'altra cosa, non dice non mi importa, non mi importa del passato, tutto quello che ho fatto, lo riconosco, anche gli errori, una canzone molto forte, com'era il carattere di Edith Piaf, chissà se già l'avete conosciuta musicalmente, se l'avete incontrata. Adesso possiamo rilassarci un po', abbiamo finito la grande tensione intellettuale della storia, possiamo passare all'antologia, alle lettere. Vorrei leggere una vostra lettera e poi la lettera di uno scrittore che abbiamo già incontrato. Prima però faccio una breve introduzione. Ho utilizzato la lettera perché, come sapete, fa parte del programma, ne avete scritte tante. Direi che adesso le lettere sono facoltative, no? D'ora in poi vi ho chiesto di scriverle. A me fa molto piacere se me le scrivete, perché è un modo per comunicare e stare assieme nonostante la distanza. Quindi ogni lettera che riceverò sarà un regalo e io continuerò a scrivervele quando, per informarvi del vostro lavoro, no? Di come state lavorando. Vi avevo chiesto anche di scrivere delle lettere ai compagni che io avrei letto in studio. Questo non è stato fatto, forse la richiesta è una richiesta troppo intima. Giustamente, se uno scrive una lettera a un compagno, la scrive a un compagno, non ha bisogno di passare dalla radio. Era un modo per costruire dei legami interni alla classe durante la diretta. Si vede che ho sbagliato e non è una proposta che ha ottenuto il vostro consenso. Quindi dalla prossima settimana faremo altri percorsi di antologia, però sappiate che se volete scrivere delle lettere sarò felice di leggerle, sia qui, se vorrete, sia invece nel privato del mio studio. C'erano lettere dalla Luna che hanno smesso di giungere, lettere dai cieli e dall'aviazione militare che non sono più giunte. Chissà, avete smesso forse di appassionarvi, no? Dopo 5 settimane di questo genere. E noi ci dedichiamo allora a lasciarlo, perché comunque l'abbiamo esplorato a dovere. Tutti voi mi avete scritto almeno 2 o 3 lettere, il che è positivo, quasi tutti voi. Allora, leggiamo la lettera di un nostro compagno, perché è una lettera particolarmente scritta particolarmente bene. Buongiorno professore, scrive il nostro ascoltatore, come sta? Io bene, sono seduto al tavolo a scrivere mentre lei sta trasmettendo in diretta. Sono le 10:02 e mi chiedo cosa trasmetterà oggi, mentre mi fa ascoltare un verso dedicato al nuovo mese. Era all'inizio di aprile e io leggevo un verso con cui Eliot inizia La terra desolata, Wasteland, e ci fa ascoltare un brano pop libanese che, per la verità, non capisco appieno, ma mi affascina la musica delicata che mi trasporta verso il luogo di origine di questo brano. Mi ricordo anche che lei all'inizio dell'anno scolastico voleva andare in Libano, ma per sua sfortuna è scoppiata la ribellione e lei non è potuto volare, è dovuto restare qui in Italia a farci lezione, che credo sia più dura di fare un viaggio in piena insorgenza popolare libanese, no? Il nostro ascoltatore dice: la guerra civile libanese è poca cosa rispetto alla seconda, e apprezziamo l'ironia. Ho letto la sua email e, come molte volte, ha pienamente ragione. Qui dove sono ci sono anche altri 3 gatti. Nella mail hanno parlato di strane divagazioni sui fuochi e sui riti legati ai fuochi. Ci sono, dove sono io, 3 gatti, scrive il nostro ascoltatore, 2 maschi e una femmina. Il primo maschio è grigio e tigrato e non c'entra molto con gli altri. Invece l'altro maschio è nero, si chiama Fero, e la gatta è sua madre, anche lei grigia. Allora ieri abbiamo portato la gatta Zelda giù in giardino e c'era Fero che la seguiva dappertutto e sembravano conoscersi da un pezzo. Infatti si giravano intorno e si chiamavano con miagolii, e ovunque andava Zelda Fero la seguiva. E infine abbiamo passato 1 ora a cercare la gatta che si era rifugiata nel fienile, e dopo essere andati a dormire sentiamo i cani che abbaiano come matti, ma non ci faccio caso. La mattina mamma va a vedere dov'era e alla fine la trova sul pruno. Quindi un grande lettera di avventure di gatti in isolamento anche loro, ma forse un po' più liberi di noi. Dopo 1 oretta buona io stavo scrivendo questa lettera e ho trovato la gatta sul balcone che mi guardava con quegli occhioni dolci che ha a volte, principalmente quando vuole mangiare. ma non voglio annoiarla con questi racconti. E a proposito del fuoco di Sant'Antonio, perché nella lettera io vi ho parlato di una tradizione popolare che a Sant'Antonio il 17 gennaio comporta dei fuochi in cui si brucia tutto il passato. A proposito del fuoco di Sant'Antonio, come e poi abbiamo parlato anche del fuoco di Sant'Antonio invece come malattia, a proposito del fuoco di Sant'Antonio, che è un herpes, e secondo lei qual è la ragione per cui ogni 3 secondi metto il burro cacao? Ora ascolto, mi concentro sulla lezione, arrivederci, si firma il nostro ascoltatore, e poi mi racconta di un'altra tradizione legata ai fuochi, ovvero lo scarlo di Ivrea, una colonna di Erica bruciata alla fine del carnevale. Allora vedete ancora una volta come la lettera sia un grande strumento di comunicazione variegata, dove si può passare dalle intenzioni del destinatario in un passato ormai non più recente, alla vita che state trascorrendo in isolamento, fino a questioni di ordine, direi, tradizionale, culturale, antropologico, sugli antichi riti del fuoco legati al Santo Antonio, no? Di cui magari, chissà, un giorno parleremo. E in effetti, giusto così per mandare la mia risposta al nostro ascoltatore e anche a voi, pensate che mi hanno scritto dal Libano proprio in questi giorni chiedendomi se voglio continuare la mia ricerca questa estate, e chissà se ci sarà la possibilità di viaggiare, no? Io lo spero, ma l'evoluzione è sempre molto vaga, no? degli eventi. E adesso mi avete domandato un altro brano, Goldstone, All I Know, e noi lo ascoltiamo prima di tornare in diretta e leggere la lettera invece di uno scrittore che abbiamo già incontrato in passato. E adesso è il turno di ascoltare Goldstone.
It took me time to realize and admit that
I don't know.
I wish I could have turned around before the
breakup.
Might be real hard to find my way now that the
feeling's up.
And now I'm running out of time, come kiss me. Get around your love before it kills me. I make a sound so fine, and can you feel me? I'm gonna cry, you know I try, cause I can make it. I hear a bang, a bang so loud, come on, hit me. You got me hanging upside down and breaking.
I
wish I could turn around before the
break.
It might be real hard to find my way, and I'll bet the just let me hear you one more time, I beg you. And breaking.
I don't know.
I wish I
Ed era All I Know dei Goldstone, e stiamo chiudendo questo grande capitolo dedicato alle lettere, alla lettera come genere testuale. Vi siete esercitati, e chissà se qualcuno in ascolto in questo momento si ricorda qual è la prima lettera che abbiamo affrontato in classe. Eravamo ancora in classe, abbiamo introdotto il genere della lettera e avevamo letto una lettera destinata al padre. Chi si ricorda l'autore? Chi si ricorda qualcosa di questa lettera? Perché come abbiamo iniziato con lui, oggi finiremo proprio con lo stesso scrittore. Qualcuno si ricorda quale lettera ha introdotto questo nostro percorso? Quale lettera era indirizzata al padre? Chi la scrisse? Qualcuno si ricorda un po' vagamente i contenuti? Perché nel frattempo io vi leggerò una lettera dello stesso scrittore, scritta nell'anno 1920. Prima di leggerla, un breve inserto culturale, una discussione secondo me interessante da fare, perché dovete sapere che l'anno 1920, esattamente un secolo fa, esattamente un secolo fa, fu l'anno, dal 18 al 20 per essere più precisi, di una gravissima influenza che coinvolse, una pandemia che coinvolse tutto il mondo. Si chiama l'influenza spagnola. Magari fatela una ricerca sull'influenza spagnola. Io ho aperto per esempio la pagina di Wikipedia, è già sufficiente. E vi parlerò un attimo di questa influenza, perché questa influenza fu vissuta direttamente dal nostro scrittore, che si salvò in questo caso dall'influenza. E intanto la nostra ascoltatrice scrive: Kafka, bravissima. E anche un nostro ascoltatore dice che la lettera è di Kafka. Io vi ringrazio per la vostra memoria. Era la lettera al padre di Kafka, no? Vi ricordate? Scrittore ebreo di Praga, che rivolge questa lettera di rimostranze al padre. Abbiamo intuito che forse il padre è anche una figura che parla di qualcos'altro, che parla di Dio, no? È una lettera a Dio, si potrebbe anche leggerla in questo modo. Kafka, scrittore molto complesso, ma era la vostra antologia, la scrisse al padre. Però non fu mai consegnata, scrive la nostra ascoltatrice, e io le faccio i complimenti per la sua memoria e attenzione. Sì, una lettera che non fu mai consegnata al padre. E invece oggi leggeremo una lettera che Kafka consegnò, invece tante lettere le consegnò, ma soltanto una le leggiamo, a Milena. Chi era Milena? Era la sua traduttrice, in ceco, perché voi dovete sapere che Kafka nasce a Praga, attuale capitale della Repubblica Ceca, ma egli parlava come prima lingua madre il tedesco, ed era ebreo, quindi conosceva anche lo Yiddish, e quando scriveva i racconti, scriveva racconti in tedesco, e c'era una traduttrice che traduceva i suoi racconti in tedesco, dal tedesco al cecoslovacco. No, pensate quale complessità, no? Lui, scrittore di Praga, che scriveva in un'altra lingua. Si potrebbero dire tantissime cose su questo, non è il momento per annoiarvi ulteriormente, però è la condizione fondamentale forse della grande scrittura, quella di essere stranieri e scrivere in lingua straniera. E vi dicevo che Kafka in questa lettera alla sua traduttrice, che vi rivelo sarà anche in parte per un breve momento la sua amante, parla dell'influenza spagnola che è ancora in corso. E allora, come vi dicevo, vorrei soltanto dirvi due dati su questa influenza spagnola, perché ci possono fare riflettere. Pensate che nel 1920 la popolazione mondiale ammontava a 2 miliardi, una popolazione che era stata già decimata, no, dal primo conflitto mondiale. E questa influenza arrivò a infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, e il tasso di mortalità era altissimo. Pensate che per questa influenza, quindi per questo virus, morirono fra i 50 e i 100 milioni di persone un secolo fa, la più grande pandemia probabilmente della storia dell'umanità, perché ha causato più morti della peste nera che abbiamo imparato a conoscere in storia e in letteratura con Boccaccio. E allora pensate, è passato solo un secolo e la risposta, gli effetti, la La dimensione non soltanto naturale ma anche politica di un virus è completamente cambiata e chissà che questo non ci possa portare a fare delle riflessioni nella direzione che vorrete. E allora noi leggiamo di Kafka. Dovete sapere che Kafka era sempre un po' debole di salute, nonostante sia sopravvissuto alla spagnola, all'influenza spagnola dopo averla contratta, e quindi si trova a Merano, si trova in una casa di cura dove può respirare aria buona in attesa di ritornare a Praga, e scrive a Milena, la sua traduttrice, che pensate, la sua traduttrice, Milena, traduttrice di Kafka dal tedesco al cecoslovacco, ma Milena abita a Vienna. Questo ci fa capire anche la dimensione cosmopolita, no, di questa Mitteleuropa che abbiamo imparato a conoscere riferendoci all'impero austro-ungarico. Vi ricordate, con Vienna capitale, sebbene adesso l'impero austro-ungarico non ci sia più. E allora scrive Kafka a Milena intorno al 5 maggio 1920. Dunque i polmoni. È tutto il giorno che rigiro quest'idea per la testa. Non riuscivo a pensare ad altro. Non che fossi particolarmente spaventato della malattia, è verosimile e sperabile, i suoi accenni sembrano indicare in questa direzione, che la sua sia una forma leggera, quindi anche Milena è ammalata ai polmoni. E persino la vera malattia polmonare, mezza Europa occidentale ha i polmoni più o meno danneggiati, che conosco in me da 3 anni, mi ha portato più bene che male. E allora ecco che uno scrittore degli anni 20 parla di una malattia ai polmoni che egli ha contratto, che forse anche la nostra Milena sta contraendo, e che, dice Kafka, mi ha portato più bene che male. Cominciò in me circa 3 anni fa la malattia, in piena notte, con uno sbocco di sangue. Mi alzai agitato come lo si è per ogni novità. Anziché rimanere sdraiato, come successivamente appresi essere prescritto. Naturalmente, anche un poco spaventato, andai alla finestra, mi sporsi, andai al lavabo, girovagai per la stanza, mi sedetti sul letto, no? 3 anni prima Kafka, durante la notte, ha uno sbocco di sangue. Allora gira per la stanza. Sempre sangue. E tuttavia non ero affatto infelice, perché lentamente capivo che per un motivo preciso, dopo 3 o 4 anni di notti quasi del tutto insonni, ammesso che l'emorragia fosse cessata, avrei per la prima volta dormito. Allora, Kafka si rivela così di essere un insonne, una persona che da 3 anni non riesce a dormire, e pensate un po', dopo aver questa emissione di sangue sul cuscino, si rende conto che finalmente potrà dormire. E cessò l'emorragia, né da allora si è presentata, e io dormii per il resto della notte. La mattina venne la cameriera, una buona ragazza, quasi devota, ma molto concreta, vide il sangue e disse in ceco, io ve lo leggo non in ceco ma in italiano: dottore, lei non durerà ancora a lungo. Ma io mi sentivo meglio del solito, pensate alla cameriera che dice: dottor Kafka, lei sta per morire. Ma io mi sentivo meglio del solito, andai in ufficio e solo in pomeriggio dal medico. Il seguito della storia è una importanza. Per Kafka la malattia, il sangue che esce dai polmoni, è solo un modo per tornare a dormire. Si potrebbe dire tanto su Kafka, lasciamo così tutto sospeso, come tra l'altro vorrebbe lui. Volevo solo dire, non la sua malattia, Milena, mi ha spaventato, tanto più che interrompo sempre, rielaboro il ricordo, riconosco attraverso tutta la fragilità, la freschezza quasi campagnola, e stabilisco: no, lei non è ammalata, è un avviso, non è una malattia dei polmoni. Non dunque la sua malattia mi preoccupa, mi ha spaventato, ma il pensiero di ciò che deve aver preceduto questo disturbo. Ed escludo innanzitutto quello che c'è ancora nella sua lettera. Lei sta senza un centesimo, mangia solo tè e mele, da 2 a 8 al giorno, sono cose che non riesco a capire, evidentemente si possono spiegare davvero sulla voce. Dice Kafka: io non sono preoccupato della sua malattia, ma dalle sue cause, da quello che c'è prima, anche dalle sue condizioni, cara Milena, di povertà. Tralascio dunque tutto questo e penso solo alla spiegazione che scogitai allora per la mia malattia e che si adatta a molti casi. Si chiese Kafka e si chiede adesso quali sono le origini delle malattie. Era questa: il mio cervello non riusciva più a sopportare le preoccupazioni e i dolori che gli venivano imposti. La malattia fisica deriva dal fatto, secondo Kafka, che il cervello è troppo stanco. Allora il mio cervello disse: mi arrendo. Se però c'è ancora qualcuno interessato al mantenimento del tutto, allora si sobbarchi una parte del mio peso e si tirerà ancora avanti per un poco. Ecco, immagina sostanzialmente Kafka un dialogo nei suoi organi e il cervello dice: io mi arrendo, non ce la faccio più, sono 4 anni di insonnia, io non ce la faccio. Se qualche altro organo vuole sobbarcarsi, assumere il dolore, io ne sarò contento. Così si presentarono i polmoni, scrive Kafka. Molto da perdere, certo, non ne avevano. Queste trattative tra cervello e polmoni che avevano luogo a mia insaputa devono essere state terribili. Così Kafka immagina questa trattativa fra cervello e polmoni. A un certo punto il cervello decide di smettere di affaticarsi e i polmoni assumono un po' di male. È così che quando Kafka vede uscire il sangue dai polmoni dice: finalmente il cervello non è più del tutto occupato dal dolore e potrò dormire, no? Capite perché? Secondo Kafka la malattia deriva da un difetto dell'animo, un difetto della mente che a un certo punto può spostare il peso che ci affanna, che ci turba su altre parti del corpo. Ovviamente una spiegazione che non è scientifica, ma Kafka dà altri punti di vista, no? Da scrittore visionario qual è. E cosa farà lei ora? Verosimilmente non è nulla se la si cura un poco. Che però sia necessario curarla, lo capirebbe chiunque le sia affezionato. Tutto il resto deve tacere. Dunque, anche qui, una liberazione. Ovviamente Kafka utilizza il termine Erlösung, che vuol dire anche redenzione, perché lo sappiamo, Kafka è ricco di termini religiosi, no? Nel suo scrivere. L'ho detto, no, non voglio scherzare, non sono affatto allegro e non lo sarò finché non mi avrà scritto come intende organizzare in modo nuovo e più sano il suo stile di vita, perché non serve se ne vada un po' a Vienna dopo la sua ultima lettera, non lo chiedo più. Ora lo capisco che anche andare a Vienna per lei sarebbe una fatica eccessiva. No, ancora una cosa oggi prima di salutarla: se userà ancora un solo minuto del suo sonno per il lavoro di traduzione è come se mi maledicesse. Chiede Kafka a Milena di non spendere altro tempo di fatica per tradurre i suoi racconti, perché quando un giorno si arriverà al giudizio non si effettueranno ulteriori indagini, ma si dirà semplicemente: la privata del sonno. E non Kafka immagina il giudizio universale e si vede accusare da Dio che ha turbato la vita di Milena facendola tradurre anche di notte. Con ciò sono condannato e ha ragione, non voglio quindi essere condannato nel giudizio universale. E quindi Kafka nella fine della sua lettera riesce anche a parlare della fine dei tempi. Quindi combatto per me stesso se la prego di non fare più, di non farlo più, non si affatichi più a tradurmi, altrimenti io sarò punito da Dio durante il giudizio universale. Uno strano personaggio, il nostro Kafka. E con lui siamo davvero alla fine di questa giornata. Io vi lascio ancora un brano di Caparezza e vi saluterò per chi vorrà rimanere in onda al ritorno dal brano. Vi manderò giusto il saluto mattutino, perché poi concederò come ogni mattina la parola alla professoressa Silvia Giolito, che leggerà l'ultima parte del suo racconto. Adesso dunque Caparezza.
Invece alla mia sinistra potete notare Albano.
I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, 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 tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ma questa terra ti manda al manico mio, mare adriatico e io mio, vuoi respirare lo iodio, ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'ilva, qua ti vengono qua più rose di milva e dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma, fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre, non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stanchi e venga giù. Festa, ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade d'un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati e ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati. Mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre, non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare in Puglia, 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 dove ti aspetta il boia, boia, boia. Agli angoli delle strade spade più di rea tu, si apre la voragine, vai dritto a pezzo tu.
Oh Puglia, Puglia mia, tu Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via. E subito penso che potrei morire senza te, e subito penso che potrei morire anche con te.
Ed era Caparezza con l'ironia amara su di Vieni a ballare in Puglia, ironia amara sulla Puglia. Noi siamo alla fine di questa trasmissione e abbiamo letto l'ultima lettera di questo percorso di lettere, dopo aver affrontato il dolore dei condannati a morte della Resistenza, dopo aver letto la lettera di Stieg Lagerman, dopo aver incontrato Etille, insomma, e soprattutto dopo aver incontrato e letto le vostre missive. E Kafka, che è proprio nell'ultima epistola che vi ho letto, racconta della spagnola, dell'influenza spagnola che imperversò esattamente un secolo fa, colpiva soprattutto i giovani, scrive una nostra ascoltatrice, ed è vero. E abbiamo visto come Kafka ragiona sul rapporto fra sanità mentale e sanità del corpo. Certo, non potremmo definire scientificamente il rapporto fra insonnia, malessere mentale e malessere fisico, però Kafka ci fa pensare a una cosa fondamentale che secondo me ci stiamo dimenticando in questi giorni di necessario isolamento, che non soltanto il corpo deve essere salvato, ma anche l'animo, no? E anzi non c'è divisione forse fra corpo e animo, e dunque la vita, per essere valida, per essere vissuta, deve essere anche una buona vita, e dunque speriamo, no, che torneremo ad occuparci anche della nostra serenità, della nostra felicità, e non soltanto della legittima difesa del nostro sussistere biologico. E allora, visto che ho un minuto, lascio un regalo ai resistenti che sono ancora qui, un altro brano bellissimo secondo me di Kafka, che scrive a Milena, un brano di poche righe, non spaventatevi. Abbiamo lasciato Kafka che temeva il giudizio universale, abbiamo visto come Kafka si rivolga al padre ma in realtà si rivolga a Dio, e la scrittura di Kafka, lo scoprirete quando sarete più grandi, una scrittura intrisa del rapporto con l'universo, con la possibile esistenza di un Dio che spesso è inconoscibile. E vedete che cosa scrive Kafka a proposito di un passerotto, fuori dal suo balcone. Faccio una prova. Sul balcone c'è un passero e si aspetta che io prenda del pane dal tavolo e glielo getti sul balcone. Invece io lancio il pane accanto a me, sul pavimento in mezzo alla stanza. Lui è fuori e vede lì nella semioscurità il cibo della vita. Lo attira smisuratamente, si scuote, è più di qua che di là, ma qui c'è il buio e accanto al pane ci sono io, la forza occulta. ciononostante supera saltellando la soglia ancora un paio di saltelli, però di più non osa, in un improvviso attacco di paura, vola via. Ma quali forze si nascondono in questo povero uccelletto? Dopo qualche tempo è di nuovo qua, esamina la situazione, io spargo ancora un poco di pane per rendergli le cose più facili e, se non l'avessi messo in fuga con un piccolo movimento tra il volontario e l'involontario. Così agiscono le forze occulte, sarebbe venuto a prendersi il pane. Ecco che l'uccelletto, di nuovo, è il piccolo uomo, è il Kafka stesso, il Kafka indifeso, è fragile, esile, di fronte al pane della vita promesso da un dio, i cui gesti non sono conoscibili, e Kafka, in un banale pomeriggio, mentre scrive una lettera, gioca a fare dio con il passero sul balcone. E così noi, con questa immagine, fra, come sempre, l'inquietante e l'ironico di Kafka, imparerete a conoscerlo meglio più avanti, quando sarete più grandi. Noi ci salutiamo, io mando ancora un brano dei Beatles, e per chiunque voglia rimanere in onda, resti qui con noi, perché la professoressa Silvia Giolito ci intratterrà con l'ultima lettura tratta dal romanzo di Morosinotto. Io per questa mattinata invece vi auguro l'arrivederci.